Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Adriano Riguard.
Mi chiamo Adriano Riguard, sono nato alla Spezia il 27 aprile 1925. E alla Spezia sono stato arrestato per attività in una squadra SAP il 17 settembre del 1944 e portato presso il 21esimo reggimento, la caserma del 21esimo reggimento fanteria. Qua sono stato per 2 mesi e ci sarebbe lungo da parlare perché c'erano già altri prigionieri, tutte le notti dovevamo salire sopra per gli interrogatori, ci hanno dato un po' di botte, ma il più che era tremendo era vedere ritornare gli adulti. Dal lunotto che avevamo sopra la nostra porta, noi ci schiacciavamo contro il vetro per vedere. E tornavano giù delle persone che erano tutte tumefatte. Io me ne rappresento sempre come una polpetta di carne tritata. L'unica cosa che si vedeva era il bianco degli occhi, perché ne facevano tutti i colori. Prima li picchiavano con sacchetti pieni di sabbia. Gli davano dunque, mi ha arrestato la Guardia Nazionale Repubblicana in seguito alla, diciamo, dichiarazione sotto tortura del nostro caposquadra. Questo l'hanno picchiato, l'hanno torturato e ha fatto i nomi dei appartenenti alla squadra. E pensate che noi al mattino siamo andati dove c'era la sede, abbiamo portato via i manifestini e 2 pistole che c'erano e poi ce ne siamo stati tranquillamente a casa, ingenui, senza che nessuno ci abbia aperto un po' le orecchie a dire andate, fuggite, ecco. Lì sono state mancanze di chi avevamo al di sopra. E quindi al mattino del 17 settembre hanno circondato il quartiere del Favaro e ci hanno presi tutti. E ci hanno rinchiuso al 21esimo e poi abbiamo assistito a queste cose che già ho iniziato a dire. Molto probabilmente loro si sono accorti subito che noi eravamo l'ultima rotella e non è che ci abbiano sottoposto a grandi torture, ma gli adulti l'hanno ridotti proprio in maniera inumana, con la scossa elettrica, li pungevano i testicoli, li facevano dei lacci e li sospendevano per i testicoli, li mettevano una manichetta in bocca e aprivano l'acqua, gli facevano la pancia a questa maniera, insomma. Ecco, io voglio dire questo, che oggi sento tutto il dovere di avere delle scuse, sopportato dei sospetti verso coloro che mi hanno fatto arrestare, perché mi sono reso conto che la resistenza alla tortura è soltanto nei bei libri e nei bei film. Non è possibile resistere alle torture, c'è un limite, se sei capace e se ti danno il tempo di ucciderti, se no non c'è niente da... I tormenti sono così tanti che non puoi, anzi poi ti dirò il resto. Dunque ci hanno portato al 21esimo e col passare del tempo questo carcere si è riempito, prima eravamo in 8, poi piano piano si è riempito. Hanno messo nel carcere, nella cella assieme a noi, delle persone anziane che soffrivano di disturbi intestinali. Insomma, per farla corta, questi hanno dovuto mangiare dove prima avevano fatto i loro bisogni. E, insomma, è un quadro che non è facile descrivere. Con tutto ciò, dopo queste varie traversie, il 4 di novembre ci hanno imbarcato su delle moto zattere e ci hanno portato al carcere di Marassi di Genova e ci hanno consegnato alle SS. Alle SS hanno ricominciato da capo, però senza sapere nemmeno i motivi per cui eravamo stati arrestati.
Scusa Adriano, ma tu sei stato accusato di cosa in particolare?
Prima ero stato arrestato per appartenenza alla SAP, poi dalle SS ero stato accusato di aver ucciso un colonnello della Guardia Repubblicana, di aver partecipato a fare saltare una batteria, tutte cose che sono successe quando io ero in carcere. Quindi proprio erano al di fuori di... Però avveniva questo. Loro hanno preso tre persone, fra i quali anche un sacerdote, e lo devo dire con tutto quello che ho detto prima, un certo Don Stretti, no? L'hanno presi e l'hanno torturati ben bene, poi ci portavano noi, davanti a loro, e questi dovevano sostenere l'accusa. Allora a me mi hanno detto: te hai fatto questo, hai ucciso il colonnello, e cadevo dalle nuvole, perché e il prete diceva: ma ti ricordi, te l'ho data io la pistola, le armi te l'ho date io. Io dicevo di no, e allora cosa hanno fatto? Mi hanno fatto inginocchiare un pezzo d'uomo di una SS sulle cose delle seggiole. C'erano quelle sbarre che tengono assieme le seggiole, no? Mi si è fatto a inginocchiare sopra, e poi quando sono stato inginocchiato mi ha preso a seggiolate. Poi c'erano altri due testimoni che anche loro, sotto la minaccia della tortura, dovevano confermare quanto detto. Adesso in tutto questo, io sì, no, non ero un giovane di grande resistenza, e dico anche la verità, non avevo ancora acquisito quei grandi ideali che mi avrebbero portato a sopportare le te. Però che mi ha fatto crollare le braccia e il sistema nervoso è stato il prete, perché lo conoscevo bene, era stato lui che mi aveva educato a certe cose, no? E allora, dato che poi prima di me molti erano passati, sapevano ormai di cosa si tratta, ho preso e ho firmato. Quello che ho firmato era la mia condanna a morte, perché accettavo quello che loro... Dunque, per questo poi ho dovuto passare tutte le altre persone e è venuto fino all'8 dicembre. L'8 dicembre, al mattino bello presto, ci hanno caricato su un camion a rimorchio, ci hanno legati a due per due, una mia mano destra con la destra dell'altro, insomma così intrecciati, ci hanno caricato su questo camion, era dunque la mattina di dicembre, 8 di dicembre, pioveva, era freddo, su questo camion scoperto, siamo partiti e siamo arrivati fino a Padova. A Padova ci hanno messo su un pullman che in mezzo aveva il soffietto, e mi pare che prima siamo passati da Milano, hanno caricato altra gente e poi abbiamo proseguito per... Adesso che lì su questo pullman qualcuno aveva cominciato a tagliare e anche qua... Qualche persona si è gettata, però dietro c'erano le macchine, coi fari hanno visto, Sono subito arrivato, sono subito intervenuti con la loro maniera, avevano una bomba a mano e dove battevano, dove... ci hanno rovinato, insomma, in sostanza. Ci hanno fatto un sacco di ammaccature. Alla bella meglio siamo arrivati a Bolzano. E dico la verità, ormai quando siamo arrivati faceva giorno, trovarmi in mezzo a quel panorama, all'aria aperta, e vedere, mi sembrava, dopo 3 mesi che noi non ci portavano nemmeno a prendere l'ora d'aria come fanno i soliti carcerati, dopo 3 mesi sentirmi poter respirare e poter vedere fuori mi sembrava una cucata, di essere in un altro paese. Poi mi ricordo che là eravamo tutti italiani, il capoblocco era italiano, insomma, è stata una lieve parentesi, avendo il mangiare che era sempre scarso, però è stata una buona parentesi, ecco. Mi ricordo che alla sera ci arrampicavamo attraverso i castelli, ci si andava a affacciare sul muro perché di là c'erano le donne, e queste volte passavano magari qualche pezzo di pan tostato, di pan secco, qualche drappo, e persino dei ferri per portarsi durante il viaggio se qualcuno... E lì a Bolzano siamo stati 5 giorni.
Ti ricordi in che blocco eri a Bolzano?
Ma credo che sia il blocco E. Se ricordo bene era il blocco E, poi dopo tanto che però era il blocco dove c'erano i perseguitati politici, diciamo, il Triangolo Rosso.
Ti ricordi nomi di altri tuoi compagni che c'erano con te?
Eh sì, c'erano i miei compagni con te, c'era Lubrano Franco, Algeroni Alfredo, Tartarini Bruno, adesso non me ne viene altro, Luciano, no, non me ne ricordo più.
Tu sei stato 5 giorni nel lager di Bolzano.
Di Bolzano.
E parlavi che hai visto delle donne.
Sì.
Ecco, ti ricordi se hai visto anche dei sacerdoti nel lager di Bolzano?
Io penso che dal lago di Bolzano siano arrivati quei sacerdoti che sono partiti con me dalla Spezia, però non sono sicuro. Non sono sicuro perché non so se poi a Genova loro hanno seguito la nostra via, ecco. Non ne sono più tanto sicuro, ecco.
Adriano, e dopo 5 giorni che sei rimasto lì a Bolzano, nel lager di Bolzano, cosa è successo?
Nel lager di Bolzano niente di speciale. La conta al mattino e alla sera, la faccenda di imparare a mettersi e a togliere il cappello in maniera perfetta, a tempi perfetti, qualcuno che si è meritato le 25 bastonate di punizione e la cella di rigore, insomma. Però non tanti particolari, cioè è stato un periodo troppo breve.
E poi cosa è successo?
Il 13, nel pomeriggio del 13 di dicembre, per Santa Lucia, ricordo le date perché l'ho sempre collegate, ci hanno caricato sui vagoni.
Dal campo, dove vi hanno portato per caricarvi sui vagoni?
Dal campo siamo andati, penso alla stazione, però era la stazione merci, mi ha dato quell'idea, perché so che avevamo seguito un torrente e avevo visto uno di quei capannoni che sono di solito nei scali merci, insomma, nei scali merci delle stazioni, ecco. Ci hanno caricato abbastanza stretti in questi vagoni e nel mezzo del vagone c'era cenere e trucioli per i nostri bisogni. Ci avevano dato la nostra razione di pane, che era, non so, un letto di pane al giorno, che ce la siamo mangiata andando alla stazione, esatto. E poi ci hanno rinchiusi di dentro. No, bere niente. Bere senza bere. Quando siamo stati sul vagone, io penso, sull'imbrunire, siamo partiti. Ed ecco che sono saltati fuori questi scalpelli, questi martelli, insomma. Ed è nato anche i dissidi fra di noi. Perché io ero ragazzo, ma mi rendevo ben conto che com'ero conso, com'ero messo, non sapendo la lingua, non sapendo nemmeno dove ero, non sarei andato un granché, non sarei andato un granché lontano, ecco perché. Ma altri, infatti non so come qualcuno è riuscito a aprire il, come si chiama, il portellone, il ferro che chiude il portellone, l'ha aperto, hanno spinto il portellone e in cinque sono fuggiti. Adesso io questo l'ho raccontato così di seguito, però non so quanto tempo eravamo già in viaggio. Se ne sono accorti, sono saliti sul vagone e hanno picchiato come col calcio del fucile. Ricordo che dove ci eravamo fermati, perché ci hanno portato in un binario morto, c'era una cassa fatta di strisce di legno, no? Hanno preso queste strisce che avevano sopra anche i chiodi e dove hanno battuto, hanno rovinato anche un occhio a uno, insomma, ci hanno conciato ben, ben male. Poi io non so quanto siamo stati fermi in... Che poi, fra parentesi, anche questa stanchezza, questa fame, questa sete, perché il nostro vagone era foderato di lamiera, quindi noi non ci rendevamo nemmeno perfettamente conto se era giorno o se era notte, solo magari qualche fissura dal portellone ci poteva dire che era giorno, ecco, ma poi eravamo così stretti che non potevamo stare, dovevamo stare o tutti in piedi o tutti seduti incastrati l'uno nell'altro, senza cercare di andare a finire nel mucchio delle feci, insomma. E quando siamo stati, so che hanno gettato dentro un secchio di patate che io non lo so se ne ho mangiato, se ne ho mangiate non ricordo più, perché la ressa è stata tanta. Poi, io dico la verità, io non so se sono rimasto sempre lucido, se dentro quel vagone sono sempre restato in lucidità. E il colmo dei colmi, che dopo il fatto della curva ha messo un soldato di verma di guardia sopra il mucchio delle nostre feci. E poi, per me, insomma, siamo arrivati a Mauthausen, diciamo, quello che era Mauthausen, ma era buio, noi non ce ne andavamo conto, né dove andavamo e né cos'era. Quando siamo scesi, in faccia avevamo un dito di patina gialla, anidride carbonica. Poi, dimenticavo di dire, dalla sete avevamo leccato il ghiaccio che si formava nel nostro fiato nella parete di zingo, di lamiera che era. E siamo arrivati. Ci hanno messo in colonna. Sì, perché là andava tutto a bastonate. Prima picchiavano e poi dicevano il perché. Insomma, ci hanno messo in colonna e siamo partiti. A piedi, io non so quella strada come l'ho fatta, perché quando l'ho rivista quanto era lunga, ma a me non sembrava di aver fatto tanta strada. O dormivo o camminavo, o ero fuori coscienza. Fatto sta che sono stato meravigliato quanto ho visto, e poi era anche in salita, faticosa. Per fortuna io bagaglio non ne avevo. Insomma, quando... Siamo arrivati lì, si spalancano i cancelli, entriamo dentro. Ai lati dell'entrata c'erano due file di persone con bastoni, nervi, maniche di piccone, di badile, gomma, i fili dell'alta tensione, e cominciano a menare botte, giù botte, picca di qua, picca di là. E poi ci hanno spiegato che quando si passa davanti all'SS ci si scopre. Noi eravamo coperti di stracci, non avevamo il cappello, avevamo qualcosa giusto che le donne ci avevano passato lì a Bolzano, un pezzo di tela, ecco. Ci hanno spiegato e poi ci hanno portato davanti a una baracca, ci hanno fatto schierare e dalle cantine sotto c'era qualcuno che diceva: se avete qualcosa, datecelo, perché tanto vi tolgono tutti, vi tolgono tutto. Lì siamo rimasti un po' increduli, poi la cosa ripetuta, allora c'era della gente che era salita a Milano, che in quelle valigie avevano di tutto. E allora siamo tutti gettati, chi l'uovo a suola, la magnesia San Pellegrino, qualche pezzo di sa, tutti abbiamo cercato di ingoiare qualcosa. Poi sono arrivati la squadra ha detto adesso spogliatevi tutti, era in piena notte, spogliatevi nudi e lasciate tutto lì a terra. Avevamo delle perplessità, ma questi qua cosa dicono? Qua c'è la neve ghiacciata per te. E così la mia. Mi andavo col pensiero a mia madre che mi diceva: togliti di lì che c'è corrente, la corrente d'aria, no? E questi mi vengono a fare spogliare bello nudo. E fatto sta che poi ho cominciato a vedere, allora ci siamo spogliati e abbiamo aspettato poi il nostro turno, siamo andati a fare la doccia. Un po' d'acqua calda, un po' d'acqua fredda, poi c'hanno tutti pelati, dalla testa a tutti i peli che lavavano del corpo, poi ci hanno disinfettato con della creolina, quella che sembrava di essere delle torce accese. E poi ci hanno passato della biancheria, ma lì, se fosse stato un momento, era una commedia. A chi hanno dato le mutande a bambola, a chi quelle della nonna, a chi il camicione da notte, insomma, era tutta roba che loro avevano accumulato e mi era toccato persino un paio di mutande lunghe e una camicia abbastanza buona. E scarpe, ecco, le scarpe queste, a me non se ne sono accorto, avevo gli scarponcini della divisa da marinaio. Loro non se ne sono accorti che mi erano rimaste ai piedi. Allora, adesso mentre passo davanti a lì per uscire, c'era uno lì, mi ha preso e mi ha detto: te com'è? Tanto che, come ho detto, ero pieno di scabbia e avevamo avuto epidocchi a non finire, e la mano dove aveva messo la manetta l'aveva messa così stretta che mi era gonfiata. Allora mi hanno preso e in piena notte cammina in mezzo a queste baracche appena illuminate dalla luce che c'era in tempo di guerra, la luce con l'oscuramento, no? E mi ha fatto capire che andavamo a Riviera, all'ospedale. E io non volevo, restare con gli amici, non ero ancora cosciente, io volevo restare con i miei amici. Questo mi ha dato un paio di frustate, insomma, mi ha portato via. Adesso, quando siamo arrivati davanti ad ogni baracca, c'era un mucchio di morti. Io non so come spiegare questo, se è un brutto sogno. Passa la baracca lì, poi erano ben sistemati, come fossero state le traverse della ferrovia, insomma. tutti hanno imparato da tutti questi morti. Finché sono arrivato al blocco 8 dove c'erano gli infettivi, mi buttano dentro e come sono arrivato uno mi è saltato addosso e mi ha tolto le scarpe e mi ha dato un paio di scarpacce vecchie, no, è quello che poi ho fatto il cinghino qua, mi ha dato un paio di scarpacce e poi mi ha portato in un castello dove erano già in tre persone, pensate che lì era sporco, perché era gente che aveva la disenteria, era appena pulito con lo straccio, con qualcosa, e ho detto mettiti lì, io che esitavo ad andarci, quegli altri che non mi ci volevano perché erano già in tre, erano stretti, e insomma, poi ho detto ormai coscienza, ormai non lo so se era ancora luce, allora meno me la insomma mi sono sdraiato lì. Poi al mattino è venuto il medico, mi ha guardato, poi mi hanno tutto pitturato con della roba, non so, per la scabbia, solo per curarmi la scabbia. E sono stato lì. Sono stato lì e ricordo che lì ho passato il Natale. Hanno dato un pane intero. Un pane tedesco intero. Però io ero sempre a calpestare che volevo andare via, volevo uscire, volevo andare dagli amici. E...
Scusami un attimo, Adriano. Dopo la vestizione ti hanno dato anche un numero di matricola?
Sì, ma la vestizione io non l'avevo ancora avuta. Avevo avuto solo la camicia e le mutande, perché all'ospedale non aspettava niente di più. Chi era all'ospedale, camicia e mutande e basta, e scalzi. Poi, cosa vuol dire? Ecco, quando si andava dal medico, anche se io il mio malore fosse stato nel dito qua, bisognava andare nudi. Quindi l'ospedale era molto pericoloso, perché si era sempre sotto la sorveglianza della selezione, era pericolosissimo. E poi giusto questa mia tendenza a voler andare a riunirmi con gli amici. C'era un francese che mi diceva, guarda, statene qua, cerca di star tranquillo e stai qua. Ma io non capivo il perché quello mi diceva queste cose. Statene tranquillo, ma mi tranquillizzava. Poi giusto ci hanno dato questo pane, due sigarette a Natale. Mi ricordo che hanno fatto persino l'albero di Natale con delle figurine, perché c'erano mille contraddizioni, no? Con le razioni di pane e di zuppa che ci toglievano a noi, i capò facevano la festa, si sono fatti il Natale. Ho passato il Natale, secondo loro la scabbia era guarita, e allora mi hanno fatto fare una doccia ghiacciata, che mi è venuto il mal della tarantola, da quanto ho dovuto saltare per levarmi il freddo. E poi mi è venuto in mente di farmi vedere che qua dove avevo dormito sul tavolazzo mi c'era venuto rosso, mi si era infiammata, no? E gliel'ho fatto vedere al dottore. E allora mi hanno cambiato reparto, mi hanno portato in chirurgia. In chirurgia sono andato là, mi hanno tagliato dove c'era la superazione e insomma. È stata la mia fortuna. Lì ho trovato un medico polacco che ha fatto di tutto per trattenermi lì il più tempo possibile. Però poi il tempo è passato, allora sono dovuto uscire e mi hanno portato alla quarantena. La quarantena la chiamavano così, ma per lo più era come un magazzino di, non di uomini, un magazzino di pezzi, perché noi eravamo stick, ein stick, due stick, ecco, quando si andava quando si andava nella quarantena, avevamo diritto ad avere una giacca e un paio di pantaloni, che non erano a righe come si vede nelle, erano per lo più vestiti militari, che nella schiena, nella giacca c'era una finestra con le righe delle zebrate, una riga rossa, altrettanto era nella gamba dei pantaloni con la riga rossa, poi sulla giacca il numero, il triangolo rosso è il numero. E dico la verità che non mi viene più in mente dove mi hanno matricolato. Non mi sono mai, penso che sia stato lì, però non me lo sono mai più ricordato. Avevano dato un numero di latta legato col fil di ferro. Adesso cosa veniva? Che in questi blocchi di quarantena erano sempre al completo, erano pieni. E arrivava anche gente da fuori. Per dormire bisognava mettersi a pesce in scatola, testa e piedi, testa e piedi, testa e piedi, insomma, a formare un unico tappeto, a completare tutto il pavimento, che non rimaneva niente per poter un corridoio per poter uscire, camminare, non c'era. Quando uno doveva uscire, doveva camminare sopra gli altri, e allora era un lamento, chi bestemmiava in tutte le lingue, ecco che poi il babele lì era che c'erano 100 paesi, gente di 100 paesi, ognuno imprecava la sua lingua, poi anche la mezza, perché mettersi un piede nello stomaco con un occhio, insomma, allora si svegliava il capoblocco, Alles raus, tutti fuori nella neve in piena notte. Adesso sulla porta del blocco di quarantena c'era un certo numero di zoccoli, chi ce la faceva permetteva a quelli, che poi non è che ci fosse tanta differenza perché erano inzuppati di neve, bagnati, e gli altri restavano scalzi. E si buttava fuori, allora ci si attaccava fra di noi, ci si sfregava, ci si massaggiava, e poi facevamo i covoni, ci si ammucchiava, ci si fiatava nella schiena uno con l'altro, con la speranza che altri si ammucchiassero, insomma si veniva a fare e poi sempre cercare di saltare sui piedi perché erano scalzi e insomma bisognava cercare di evitare di farceli congelare, e finché non girava meglio al capoblocco si doveva restare lì. Adesso alla sera, quando si andava prima di sdraiarsi, toglievano le ante delle finestre, la finestra per spalancarla, levavano l'anta, no? chi dormiva sotto aveva tutta l'aria addosso, insomma. E c'è stato anche un poverino che era lì sotto a dormire, e una notte ha detto: ma perché io devo andare a camminare sopra gli altri? Esco dalla finestra. La sentinella dalla garita l'ha fulminato, l'ha lasciato lì. E poi, insomma, bisognava tirare avanti. Al mattino bisognava andarsi a lavare nel Vacerrau, una baracca apposta, che era sopra un poggio. C'era un poggio e sopra c'era questa baracca. Per salire c'erano degli scalini scavati nella terra, che però venivano sempre riempiti dalla neve. Quindi salire lassù era un'impresa. Poi quando eravamo nella baracca, trovavamo là tutti quelli che durante la notte erano morti, li buttavano nel Vacerrau. Certo, poi a scendere era più facile, ci si metteva col sedere per terra e si e si torna. E insomma, lì siamo andati avanti, non so quanto sarò stato, da 15-20 giorni, e poi un bel giorno Antrete mi ha chiamato il numero e ha...
Il tuo numero, te lo ricordi?
Sì, in tedesco non lo ricordo più, però il mio numero era 114.154 e l'ho in tasca, se serve, se non ce l'ho più. E questo, ma che mi ha fatto un... insomma, hanno chiamato i numeri e era anche un'impresa, perché io dovevo, per lo più mi ricordavo che avevano chiamato in anticipo, usavo la memoria, che avevano chiamato in anticipo, poi toccava a me. Insomma, mi hanno chiamato e mi hanno dato un paio di zoccoli che nella metà si aprivano, facevano da cerniera. Ci hanno messo lì, non so, saremmo stati un centinaio di persone, ci hanno portati nella piazza principale del campo, perché forse non ho spiegato che i blocchi di quarantena facevano campo a parte, diciamo, 4 o 5 baracche fra 4 mura, che poi portavano tutti in questa piazza. Ci hanno messo in fila e ci hanno portato a Gusen 2. Gusen 2 a piedi. Siamo andati a piedi, che non è molto lontano, fatto in condizioni, ma come eravamo già conci noi, non è stata un'impresa facile. Ci hanno portato a Gusen, mi hanno mandato alla baracca 27 e poi bisognava prendere il lavoro. Adesso il lavoro a Gusen non era lì sul luogo dove c'era la baracca, ma il campo e Bracamini. Bisognava prendere un treno che ci portava sotto le gallerie di San Gheorghe. Allora bisognava fare la conta del mattino, poi mettersi in fila per 5, sfilare davanti alle S che contava, poi salire su una piattaforma che era abbastanza grande da contenere le persone che poi sarebbero state nel vagone. Allora, nel tempo che il vagone iniziava e finiva di passare sopra questa, a fianco a questa piattaforma, noi dovevamo riempire il vagone. E lo stesso il contrario all'arrivo, che noi eravamo, però il treno camminava a passo d'uomo, ai fianchi c'erano le SS col lupo e il faro, perché se era notte, perché facevamo una settimana a lavorare di giorno e una settimana di notte. E poi da lì dove ci lasciava il treno bisognava correre alle gallerie. Lì, prima di entrare nelle gallerie, torna in fila a ricontarci. E poi il primo lavoro che mi hanno dato, mi hanno messo assieme ad un tedesco a fare dei collegamenti elettrici sui motori degli aerei, no? Ma io il tedesco non lo capivo, il mestiere non lo conoscevo, ero elettromeccanico. Allora questo ha un po' brontolato e poi mi ha mandato via. Allora mi hanno messo a mettere lo schermo di protezione al bidone della benzina, diciamo, come si chiama?
Tipo un paracolpi.
Sì, era la corazza che proteggeva la benzina, cioè il serbatoio della benzina. Adesso questa era una lastra abbastanza grande, pesante, bisognava portarla alla mola a smeriglio e fargli degli scassi, uno per parte, poi bisognava dargli una certa inclinatura col martello e poi farli brasare per chiudere la fessura e poi metterli sotto e avvitarli. C'erano un bel numero di viti da mettere e queste viti molto spesso non combaciavano. Allora ci voleva un puntarolo apposta col martello e mettere le viti. Adesso questo lavoro andava fatto di in basso, rivolto verso l'alto. Questo lavoro mi ha demolito, ma mi ha distrutto. Tant'è vero che ormai mi ci voleva tutta la mia forza, tutta la mia volontà per lavorare. Poi avveniva anche questo. Se si andava al gabinetto in galleria, c'era il guardiano, il capo, chiamiamolo, che passava lui nel suo passo, ogni volta che passava lasciava cadere un colpo con sto filo di piombo, insomma filo di rame facciato di piombo. Bisognava essere disposti a farsi rompere la testa o un orecchio, perché bisognava prendere in colpo. E allora io preferivo portarmela al campo, se non che ormai ero ridotto in una maniera che non potevo più star seduto, perché ormai c'era solo tanto le ossa dell'anca, insomma. Non avevo la forza di stare in piedi, mi dovevo appoggiare sulla carlinga. E un mattino, dopo aver cercato di resistere, di andare al gabinetto, in quell'attimo giusto ero seduto, è venuto impellente, perché là poi che faceva terrore era la diarrea. La diarrea era il terrore. Ho detto vado, bisogna che mi dici di andare. Nello sforzo di alzarmi, mi sono tutto sporcato, sono diventato lo zimbello di 4-5 che mi hanno gonfiato di botte, insomma. Poi alla bella meglio sono riuscito ad andare fuori, mi sono levato le mutande, le ho gettate via, insomma. Ho cercato di ripulirmi e sono ritornato sul lavoro. E devo dire anche questo, che ho avuto la fortuna che mentre finivo io, finiva anche la guerra. Anche loro non erano più, ormai non avevano più la certezza della vittoria, non avevano più il fanatismo che avevano come quando siamo arrivati. Se c'era qualcuno di questi capò ignoranti che non capivano niente, ecco. Se no Adriano non sarebbe ritornato, ecco. Ricordo che quando si ritornava al campo, bastava che mi scontrassero e andavo in terra, nella neve, ormai in disgelo, mi sporcavo. Poi alzarmi era una tragedia, non ce la facevo, finché non trovavo qualche compagno che mi desse un aiuto, insomma. Poi sul lavoro c'era l'attenzione di non sbagliare, perché gli errori venivano considerati sabotaggio. E secondo che tipo di errore andava dalle 25 nerbate all'impiccagione. Ricordo che un povero giovane di Udine, ormai il nome non ricordo più, ma stava ancora bene perché era da poco che era arrivato lì. L'avevano messo a pulire in terra con la razza, no? Dato che oltre alla fame e alla sete si era accumulato anche il sonno, perché quando era il giorno si poteva riposare, invece c'erano mille cose da fare, e la doccia, e portare i vestiti all'autoclave, e a rinnovare la riga in testa, e a farsi fare la barba. insomma, si riposava poco, quindi il sonno era arretrato. Questo giovane, io non so, ha trovato una maniera nascosta, ha detto mi riposo un po', si è seduto, si è addormentato. L'hanno trovato. Ce lo siamo portati in baracca, impiccato. Un triste funerale. Insomma.
Adriano, scusa, con voi nelle gallerie c'erano anche dei civili a lavorare?
C'era qualche militare dell'aviazione. Qualche militare dell'aviazione. Civili non ne ricordo. Forse qualcuno c'era, ma io non ne ricordo. Non ne ricordo. Perché poi era anche una tragedia col mangiare, perché veniva sempre meno. Prima, quando siamo arrivati, prima era un pane in tre, poi un pane in cinque, poi un pane in dieci. Poi si andava a tagliare il pane, era un ammasso di muffa. Insomma, il mangiare diventava un'ossessione. L'interrogativo del mattino era quanto pane avrebbero dato oggi. E tutta l'attenzione era al pane e al cercare di non prendere bastonate. Insomma, almeno peso è arrivato il giorno che non ci hanno più portato a lavorare. Ecco, ma dimenticavo di dirvi una cosa molto importante. Al mattino si partiva per andare a lavorare. Chi non partiva veniva finito. A Gusel 2 non c'era la camera a gas. Chi non partiva per andare a lavorare le faceva un'iniezione al cuore e poi li ammucchiavano lì davanti alla baracca. Mi ricordo che un mattino siamo arrivati, si vede che non avevano ancora finito il lavoro, era ormai aprile, era avanzato, c'era venuto anche il sole addosso e noi eravamo lì ormai imbambolati e sentivamo fra il mucchio dei morti uno che diceva Aile, voleva una coperta, Aile Deca, voleva una coperta e noi non siamo stati capaci di aiutarlo. Per fortuna poi non è più arrivato materiale, non ci hanno portato a lavorare e io sono ancora vivo. Se non che come è venuta la liberazione, ma no. Ci siamo subito gettati fuori dal campo, che è stata la nostra stupidaggine. Poi è passato un camioncino di quelli che portavano le bibite, ci ha caricato io e Ciacchini, un compagno che era ridotto come me, e ci hanno portato all'ospedale civile di Linz. Come mi hanno messo a letto non ce l'ho più fatta stare in piedi, se mi portavano, sì, per portarmi al bagno dovevano portarmi in braccio.
E quanti anni avevi, Adriano?
Ho compiuto il 27 aprile del 45 vent'anni. Ho compiuto vent'anni. E poi la cosa più dolorosa, più dura, nella gioia della liberazione, un mattino mi metto a sfogliare la cartella che aveva ai piedi del letto, c'era scritto tutto in tedesco e non capivo niente, se non che ho scritto TBC polmonare in latino. Allora la malattia con cui non si è stato un trauma, eppure ho superato anche quello, ho detto non è vero, perché io mi facevo un dato quadro della malattia, dicevo ma io ho fame, io mangio, Infatti, come mi sono rimesso, scappavo dall'ospedale, andavo fuori a chiedere da mangiare dove c'erano i militari italiani. Insomma, mi vedevo che rifiorivo, insomma, ma purtroppo era vero. E ce l'ho avuto 5 anni di sanatorio per rimettermi in piedi. Poi ho avuto la pensione, mi sono curata a casa, sono uscite per fortuna le cure che hanno fatto guarire.
Da Linz, come ti ricordi il tuo ritorno?
Da Linz me lo ricordo che ci hanno prima radunati in una scuola su una collina e poi ci hanno portato sul treno ospedale della Pontificia Opera di Assistenza. Poi da Bolzano mi hanno portato all'ospedale di Bergamo, l'ospedale Clementina di Bergamo. E lì c'era questo mio povero amico, Roberto, che era morente. Mi chiamava perché le mosche gli davano fastidio. Adriano a Mosca. A Mosca. E poi è venuta la sua zia, una zia a trovare, anzi una zia e la madre. E quando è andata via la zia mi ha portato a casa, con dei mezzi di fortuna, mi ha portato a casa e come sono arrivato a casa all'indomani, dato che mi avevano raccomandato di ricoverarmi subito. E all'indomani sono entrato nell'altra vita, insomma, per me la guerra non è mai finita, insomma, da allora è cambiato tutto.
Adriano, il momento della liberazione, tu dove ti trovavi al momento della liberazione?
Al momento della liberazione mi trovavo sdraiato in baracca, perché a Gusen 2, perché come reggevo ormai non mi reggevo più, se non che tutto il clamore, che mi ha spinto ad andare fuori e abbiamo visto passare delle camionette di americani sulla strada, perché adesso a Gusen 2 non si nota più, ma il campo era più basso e era coperto con dei teloni di juta dalla strada, insomma, ecco. Però avevamo visto queste camion, poi eravamo rimasti soli, l'SS era già fuggita prima, ci avevano messo la guardia, come si chiamava, quei vecchi col pendino, la guardia nazionale, e poi erano spariti anche loro, siamo rimasti abbandonati, ecco. E così quella è stata la liberazione, quei giorni di maggio, quel bel sole, non me lo sarei creduto rovinato in quella maniera.
Adriano, ancora due cose. Quando tu hai raccontato che da Spezia ti hanno portato al campo di Bolzano, hai detto che sei passato da Padova?
Sì.
E poi da Padova?
Aspetta. Forse era Pavia.
Ah,
da Pavia, ecco, faccio un po' di confusione. Da Pavia, il pullman l'abbiano preso a Pavia.
E un'altra cosa, 20 anni nel lager, a 20 anni tu eri deportato nel lager, avevi un progetto speranza? Cos'è che ti ha mantenuto vivo?
Se devo dire dei ideali politici, non ne avevo ancora di così afferrati. Io avevo imparato l'ABC della politica in montagna, nelle canzoni della Resistenza, poi c'era il commissario, no? Perché, come volevo dire sin dall'inizio, noi siamo vissuti a fascismo, ad apoteosi, l'impero, vestiti da bambina, ci insegnavano la fierezza. Poi non avevamo non avevamo confronti politici, diciamo, non c'era paragone. Noi pensavamo che tutto il mondo fosse così. E poi c'è stato il 25 luglio. Insomma, qualcosa si è cominciato a orecchiare. Poi l'8 settembre. Poi vivevo in un rione come a Migliarina, che ecco, si è subito visto il volta falsa. Come prima tutti tacevano, nessuno ci aveva mai detto una parola, il 25 luglio si è tutto rovesciato. Infatti i primi a partire per la montagna erano stati quelli che si erano messi in evidenza il 25 luglio. Ecco, poi lì in montagna c'era il commissario, abbiamo cominciato a imparare la politica. Certo, quando ho sentito dire la terra a chi la lavora, il pane a chi lavora, insomma, che poi leggendo fra parentesi, io l'avevo preso per parole d'ordine comuniste, e invece a quanto pare erano parole di Sant'Agostino, che però la Chiesa non mi aveva mai detto. Mi tornava, ecco, era allora, è da allora che ho cominciato a essere il vero partigiano, ecco, perché allora non avevo ancora, come dicevo, quella potenza, come si può dire, ideale che mi ha fatto resistere. Adesso sono stati i 20 anni, ecco, i 20 anni, 19 anni. Penso che, non so se è un'impressione mia, nessuno accetta di morire, ma i giovani in particolar modo. E là vedevo che qui giovani che morivano avevano come un senso di stupore in viso, ma guarda cosa mi è capitato, ecco. Però sono sempre stato portato a aver fiducia, ecco. Non so, vedevo un uccellino, porta bene, mi porta speranza. La prima macchia di verde che ho visto fra la neve, questa è primavera, forse. Perché poi c'erano anche questi contrasti, no? Gli americani sono qua, dopo l'indomani erano 100 chilometri più indietro. E dato che quando mi hanno arrestato, gli americani erano a Carrara, dicevo, in carcere non ci sto mica tanto. E invece piano piano anche questa speranza è dovuta scemare. Quindi. Era forse il mio carattere, ero forse, no, come si potrà dire, immaturo, non so, idealista, ecco, speravo in me, ecco, e speravo tanto di sognare mia madre, che a volte quando sul lavoro mancava l'energia, mandavo ad accucciare sotto la carlinga disperato, mi sfogavo di pianto. Mi sfogavo di pianto a invocare mia madre e il desiderio di sognarla. Non mi è mai capitato. Anche la notte riuscivano a farcela diventare un incubo. Perché al mattino bisognava andare a ritirare il caffè, che poi a me non l'hanno mai distribuito. Ma quel po' d'acqua calda. Allora che capitava. Io ormai che ero ridotto in quelle condizioni, avevo un incubo. Ho detto, questi se mi prendono è finita. E infatti al mattino è arrivato lì la bastona, Austin, e io non ce la facevo a reggere. Ma dicevo, ma guardate come sono ridotto, non ce la faccio, ci passano a vedere le gambe. E questi a picchiarmi facevano finta di non capire, insomma, che io non è che non volevo, non ce la facevo a portare quei bidoni, finché quel povero disgraziato che era con me si è bruciato, si è rovesciato addosso. Ma anche quella volta lì sono stato fortunato e sono rimasto vivo.